Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
19ª puntata.
Xiutepaconcitlante Huantapec. Quintana rurururururu. Tracolula. Moctezuma. Juárez. Puebla. Tampam sbam! Esplose all'improvviso la corriera. Continuarono a sfrecciare superando dei maialini che trottavano lungo la strada. Un indio che setacciava la sabbia. Un ragazzino calvo con gli orecchini che si grattava lo stomaco con aria sonnolenta mentre dondolava all'impazzata su una maca. Sfilavano le pubblicità sui muri scrostati. Accis! Instante! Refriados dolores! Café aspirina! Recherche imitaciones, las manos de Orlok con Peter Lorre. Nei tratti accidentati, la corriera sbatacchiava e sbandava paurosamente. Una volta uscì proprio di strada, ma la determinazione ebbe la meglio sulle oscillazioni. In fondo, eri contento di delegare ogni responsabilità, di lasciarti cullare in uno stato dal quale sarebbe stato un trauma essere risvegliato. Una serie di siepi con scarpate basse e ripide dove crescevano alberi polverosi costellava la strada su entrambi i lati. Senza perdere un colpo, continuavano ad andare a rotta di collo per un tratto stretto e infossato di strada tortuosa. Con un ululato dei pneumatici e dei freni, presero la svolta a sinistra a velocità eccessiva. Hugh intravide un tizio, mancato di pochissimo, che sembrava dormire della grossa sotto la siepe lungo il margine destro della strada. Né Jeffrey né Yvonne, che guardavano frastornati dal finestrino, l'avevano notato, e nemmeno gli altri, ammesso che l'avessero visto, sembravano trovare insolito che un uomo avesse deciso di mettersi a dormire, per quanto pericolosa fosse la posizione, sotto il sole lungo la strada principale. Hugh si sporse in avanti per gridare qualcosa, esitò, poi diede una pacca sulla spalla all'autista. Quasi nello stesso istante, la corriera inchiodò. Manovrando in fretta e furia il veicolo cigolante, muovendo il volante con una sola mano lungo un percorso incerto, l'autista, con il collo allungato per vedere gli angoli dietro e avanti, fece la curva in retromarcia e ritornò alla strettoia. Lì apparve, sul margine della strada, tutta sola in mezzo a un mucchietto di rifiuti, lì dove il ciglio erboso terminava davanti alla deviazione, una croce di pietra. Ai suoi piedi c'erano una bottiglia di latte, un imbuto, un calzino e il brandello di una vecchia valigetta. A quel punto, un po' indietro sulla strada, Hugh rivide l'uomo. Il viso coperto da un ampio cappello se ne stava sdraiato supino, in pace, con le braccia allungate in direzione della croce, dove a pochi metri di distanza avrebbe potuto trovare un giaciglio erboso e ombreggiato. Lì vicino, un cavallo brucava placido la siepe. Quando la corriera si fermò con l'ennesimo scossone, il pelado, che era ancora sdraiato, rischiò di ruzzolare a terra. Subito però, mentre si raccapezzava, non solo riuscì a tirarsi in piedi e trovare un equilibrio che mantenne per miracolo, ma con un forte movimento nell'opposta direzione arrivò fin quasi all'uscita, con il crocifisso di nuovo al sicuro al collo, i cappelli in una mano, quel che restava del melone nell'altra. Con un'occhiata che avrebbe inibito sul nascere la voglia di rubarli, appoggiò con cura i cappelli su un posto vuoto vicino all'uscita e poi, con attenzione esagerata, smontò dalla corriera. Aveva ancora gli occhi socchiusi e lo sguardo assente, eppure, senza ombra di dubbio, aveva già colto la situazione. Dopo aver buttato via il melone, si incamminò verso il tizio, con passo incerto, come se dovesse scavalcare degli ostacoli immaginari. Ma procedeva dritto, col busto eretto. Hugh, Yvonne, il console e altri due passeggeri smontarono e gli andarono dietro. Delle vecchiette, nessuna mosse un muscolo. Per la strada infossata e deserta faceva un caldo infernale. Yvonne lanciò un grido angosciato e si girò. Hugh la afferrò per un braccio. «Non badare a me! Che cavolo, è solo che io non tollero la vista del sangue!» Lei stava già risalendo sul camion, mentre Hugh seguiva il console e i due passeggeri. Il pelato dondolava placido sopra il tizio riverso con i soliti laschi vestiti bianchi degli Indios. Non si vedeva molto sangue, però, a parte su un lato del cappello. Ad ogni modo, non stava certo schiacciando un sonnellino. Il petto annaspava come quello di un nuotatore esausto. Lo stomaco si contraeva e dilatava furiosamente. Il pugno si apriva e chiudeva nella polvere. Hugh e il console rimasero lì impotenti. Ognuno, pensò lui, in attesa che l'altro scostasse il cappello dell'indio e scoprisse la ferita che per entrambi doveva essere lì. Inibiti da un'analoga riluttanza, forse da un oscuro pudore. Perché entrambi sapevano cosa stava pensando l'altro, e cioè che sarebbe stato meglio se fosse stato uno dei passeggeri, o perfino il pelato, a esaminare il tizio. E visto che però nessuno accennava a muoversi, Hugh si spazientì, ebbe un'esitazione, lanciò un'occhiata interrogativa al console. Viveva in quel paese da parecchio tempo e doveva pur sapere come comportarsi, visto che tra loro era quello più vicino a incarnare l'autorità. Eppure il console sembrava perso nei suoi pensieri. E all'improvviso Hugh scattò in avanti d'impulso e si chinò sull'indio. Uno dei passeggeri lo afferrò per la manica. «No, no!» disse toccandosi il naso. «È proibito! Non puoi toccarlo! È la legge!» sbottò il console, che adesso aveva l'aria di chi avrebbe voluto trovarsi il più lontano possibile da questa scena, perfino rubando il cavallo dell'indio, se necessario, nel tuo stesso interesse. È una legge sensata, in realtà, altrimenti rischi di diventare complice del fatto. Il respiro dell'indio risuonava come la risacca su una spiaggia di ciottoli. In alto passò in volo un uccello solitario. «Ma questo rischia di morire!» borbottò Hugh a Jeffrey. «Dio, mi sento malissimo!» rispose il console, anche se era evidente che stava per passare all'azione quando il pelato lo anticipò, si inginocchiò e, veloce come un lampo, scoprì il capo dell'indio. Tutti si piegarono a guardare e videro la brutta ferita su un lato della testa, dove il sangue si era quasi coagulato, con la faccia baffuta e paonazza torta di lato. Ma prima che si allontanassero, Hugh notò un po' di denaro, 4 o 5 pesos d'argento e un pugno di centavos, sistemati con cura sotto il colletto aperto del camiciotto, da cui erano parzialmente nascosti. Il pelato rimise a posto il cappello e, raddrizzandosi, fece un gesto rassegnato con le mani, ora sporche di sangue, mezzo rappreso. Da quanto tempo giaceva per la strada? Hugh osservò il pelato tornare verso il camion e poi, di nuovo, guardò l'indio, la cui vita, mentre parlavano, sembrava svanire, un rantolo dopo l'altro. «Diantre, non ne buscamos un medico?» domandò stupidamente. Questa volta dal camion il pelato fece di nuovo un gesto di rassegnazione, che era allo stesso tempo un gesto di compassione. Che cosa potevano fare? Sembrava provare a comunicare dal finestrino. Ma come potevano sapere, quando erano scesi, che non avrebbero potuto fare niente? «Abbassagli il cappello, almeno prende un po' d'aria», disse il console, con una voce che tradiva un tremito. E Hugh fece come detto, e poi, in fretta e furia, a tal punto che non vide nemmeno i soldi, tamponò la ferita con il fazzoletto del console, tenuto fermo dal sombrero in bilico. A quel punto arrivò anche l'autista a dare un'occhiata, alto, in bianche maniche di camicia e logore braghe di tela grezza, simili a soffietti infilate dentro gli anfibi sporchi. Con il capo scoperto tutto spettinato, la faccia sorridente e pigra e sveglia, il passo dinoccolato eppure atletico, c'era qualcosa di unico e amabile in quest'uomo che Hugh aveva incrociato un paio di volte in città, a Zonzo, per i fatti suoi. intendevi affidarti di lui. Sì, distinto. Eppure adesso la sua impassibilità faceva impressione. Aveva pur sempre la responsabilità della corriera. E poi, che poteva fare con i suoi piccioni?
Pobrecito, Singar. Un sommesso brusio di futilità, un brusio di sussurri, suscitato forse dalla polvere, dall'afa, dalla corriera stessa, con il suo carico di vecchiette pietrificate e di polli condannati a morte, da cui solo queste due parole, una di compassione, l'altra di osceno disprezzo, erano percettibili al di sopra del rantolo dell'indio. L'autista, dopo aver fatto ritorno al camion, evidentemente compiaciuto che tutto fosse come doveva essere, a parte il fatto che si era fermato sul lato sbagliato della strada, adesso cominciò a suonare il clacson ben lungi dal produrre l'effetto desiderato. Il brusio, punteggiato da un accompagnamento molesto di clacsonate indifferenti, si trasformò in un battibecco generale. Era rapina, tentato omicidio o entrambe le cose? Probabilmente l'indio stava tornando a cavallo dal mercato, dove aveva venduto i suoi prodotti, con qualcosa di più di quei 4 o 5 pesos nascosti dal cappello, con mucho dinero, di modo che un ottimo stratagemma per evitare il sospetto di un furto era stato di lasciare lì un po' di soldi, come appunto era stato fatto. O forse non era stata per nulla una rapina, ed era stato solo sbalzato di sella. Possibile. Impossibile. Sì, ombre. Ma nessuno aveva chiamato la polizia. Eppure era chiaro che qualcuno era già andato a chiamare aiuto. Singar! E uno di loro adesso doveva correre a chiamare aiuto. A chiamare la polizia. Un'ambulanza! La Cruz Roja! Dov'era il telefono più vicino? Ma era assurdo pensare che la polizia non stesse già arrivando. Come facevano i Singados ad arrivare se la metà era in sciopero? No, solo un quarto di loro era in sciopero. Stavano arrivando! Allora, sì? Un taxi? No, ombre! Erano in sciopero anche quelli. Ma c'era qualcosa di vero? Intervenne qualcuno nella voce che il servizio di ambulanza era stato sospeso? E comunque non era la Croce Rossa, ma Verde, e loro intervenivano solo se erano stati avvertiti. Trovate il dottor Figuera, un ombre nobile. Non c'era un telefono. Ah, ma un tempo c'era il telefono a Tomalin, ma non funzionava più. Oh, il dottor Figuera aveva un bel telefono nuovo. Pedro, il figlio di Pepe, la cui suocera era Josefina, che tra l'altro conosceva Vicente González, così si diceva, l'aveva trasportato per le strade in persona. Anche Hugh, che era corso con il pensiero agitato a Vigil che giocava a tennis, a Guzman, agitato per l'abanero che aveva in tasca, e il console, iniziarono a battibeccare. Perché il fatto restava che chiunque avesse lasciato l'indio sul ciglio della strada... Ma allora perché non sull'erba, accanto alla croce? E chi mai gli aveva infilato i soldi per sicurezza sotto il colletto? Ma forse erano scivolati lì da soli. E allora chi è che aveva previdentemente legato il cavallo a un albero vicino alla siepe che adesso stava brucando? Ma siamo proprio sicuri che sia il suo cavallo? Forse sì, chiunque egli sia, ovunque egli fosse, oppure chiunque fossero quelli che hanno agito con tanta saggezza e compassione, perfino adesso che stanno cercando aiuto. Non c'era limite alla loro inventiva, anche se l'ostacolo decisivo e definitivo all'idea di fare qualcosa per l'indio fu la scoperta che non erano affari loro, ma di qualcun altro. E guardandosi intorno, Hugh capì che era su questo che tutti gli altri stavano bisticciando. «Non sono affari miei, ma al massimo tuoi», ripetevano tutti scuotendo il capo. «O forse no, nemmeno tuoi, semmai di qualcun altro ancora», con obiezioni sempre più tortuose, sempre più retoriche, finché una buona volta la discussione prese una piega politica. Almeno l'autista aveva smesso di suonare il clacson e si era messo ad armeggiare con il motore. Quindi, lasciando il tizio esanime lì, il console e Hugh
si avvicinarono al cavallo che, con le redini di corda, la sella sgombra e le pesanti dondolanti guaine di ferro al posto delle staffe, stava masticando placidamente il convolvolo della schiepe, con l'aria innocente che solo gli animali possono avere quando aleggia un sospetto mortale. I suoi occhi, che s'erano mitemente chiusi al loro arrivo, adesso si aprirono scaltri e melliflui. Aveva una piaga all'altezza del bacino e il numero 7 macchiato a fuoco sulla groppa.
Ma santi Dio, deve essere il cavallo che io e Yvonne abbiamo visto stamattina.
Ah, sì. Il console fece per tastare il sottopancia, ma poi evitò di toccarlo. Buffo, anche io penso di averlo visto,
e lanciò un'occhiata verso l'indio riverso come se cercasse di far riemergere un ricordo.
Ti ricordi se aveva delle bisacce quando l'hai visto? Ce le aveva quando è sembrato di vederlo a me.
Deve essere la stessa persona.
Ammesso che il cavallo abbia disarcionato e ucciso il tizio con un calcio, mi pare difficile che sia tanto intelligente da liberarsi dalle bisacce e nascondere da qualche parte. Tu che ne pensi?
Ma la corriera, con uno strepito del clacson, stava ripartendo e senza di loro.
L'autobus si spostò in avanti di qualche metro, poi si fermò dove la strada si allargava per lasciar passare due lagnose fuoriserie che erano rimaste bloccate indietro.
Hugh tornò di corsa dall'indio. Il respiro sembrava sempre più debole, eppure più affannoso. Hugh venne preso dall'irresistibile desiderio di guardarlo in viso e così si piegò su di lui. Nello stesso istante la mano destra dell'indio si alzò nel tentativo di afferrare qualcosa alla cieca. Il cappello scivolò di lato. La voce borbottò o mormorò una parola.
«Compagnero!»
«Col cavolo che non mi lasceranno!» stava dicendo un attimo dopo Hugh, rivolto al console per chissà quale motivo. Nel frattempo era riuscito a bloccare il camion rimesso in moto ancora per un po' e guardava i tre vigilantes farsi sotto con un sorrisetto stampato in viso, strascicando i piedi nella polvere, le fondine dondolanti contro la coscia. «Dai, Hugh, non ti lasceranno salire sulla corriera con lui. Otterrai solo di essere sbattuto in galera e restare imbischiato per Dio solo sa quanto», stava dicendo il console. «E comunque non è nemmeno la polizia ufficiale. Sono quei manigoldi di cui ti ho parlato. Hugh!»
«Momentito!»
Quasi immediatamente Hugh cominciò a protestare con uno dei vigilantes. Gli altri due si erano avvicinati all'indio mentre l'autista stancamente, pazientemente, pestava sul clacson. Poi il poliziotto diede uno spintone a Hugh per convincerlo a salire in corriera. Hugh lo spintonò a sua volta. Il poliziotto fece scattare una mano e cominciò ad armeggiare con la fondina. Era una sceneggiata, niente di serio. Con l'altra mano diede a Hugh un altro spintone, di modo che, per mantenere l'equilibrio, Hugh fu costretto a montare sul primo gradino della corriera che, in quell'istante, d'un tratto e bruscamente partì con loro. Hugh sarebbe saltato giù se il console, facendo valere la propria stazza, non l'avesse tenuto inchiodato a un sostegno. «Poco importa, vecchio mio, peggio che prendersela con i mulini a vento!»
«Quali mulini a vento?» E la scena svanì nella polvere. La corriera sfrecciava, traballava, tuonava, ubriaca. Hugh rimase seduto a fissare il pavimento che vibrava, tremava. E incrociò colpevolmente lo sguardo di una vecchietta. Aveva un viso impassibile. Ah, quant'erano intelligenti quelle vecchie, che se non altro sapevano cosa volevano, che avevano preso la muta decisione collettiva di non avere nulla che spartire con tutta la faccenda. Niente esitazioni, niente patemi, niente guai. Con quanta solidarietà, avvertito il pericolo, avevano stretto a sé le ceste con i polli non appena si erano fermati e si erano guardate intorno per controllare le loro carabattole, per poi sedersi, come adesso, immobili. Forse ricordavano i giorni della rivoluzione nella valle, le case a ferro e fuoco, le comunicazioni saltate, uomini crocifissi e straziati nelle arene, i cani randagi arrostiti al mercato. Nel loro viso
Non c'era cattiveria o crudeltà. Conoscevano la morte più della legge e avevano la memoria lunga. Adesso erano lì sedute una dopo l'altra, immobili, cristallizzate, senza parlare, senza dire una parola, pietrificate. Era normale. La faccenda era stata delegata agli uomini. Eppure, in queste vecchiette, era come se, attraverso le varie tragedie della storia messicana, la compassione, l'impulso di avvicinarsi e il terrore, l'impulso di fuggire, come imparavi al college, che l'aveva rimpiazzato, avessero trovato una sintesi perfetta nella prudenza, nella convinzione che fosse sempre meglio stare nel tuo brodo. Ma che dire degli altri passeggeri? Le giovani donne in gramaglie? Niente, erano svanite, a quanto sembrava. Erano scese e s'erano incamminate. Giusto, non bisogna lasciare che una morte a bordo strada interferisca con la resurrezione al cimitero. E i tizi in abito scuro che avevano capito benissimo cosa stava succedendo, eppure non erano nemmeno scesi. Mistero. Nessuno era più coraggioso dei messicani. Ma questa non era una situazione che richiedeva coraggio. Frijoles per tutti, terra, libertad, giustizia y ley. Voleva dire qualcosa? Quién sabe. Non erano sicuri di nulla, a parte che fosse stupido farsi beccare lì dalla polizia, soprattutto se non era la polizia ufficiale. E questo valeva tanto per il tizio che aveva tirato Hugh per la manica, quanto per gli altri due passeggeri che avevano preso parte al bisticcio intorno all'Indio e che adesso stavano smontando dalla corriera mentre andava a tutta velocità in quel loro modo aggraziato e spericolato. E invece lui, l'eroe della Repubblica Sovietica e della vera Chiesa, invece lui, vecchio camarado, cosa avrebbe potuto rimproverarsi? Niente di niente. Con l'istinto infallibile dei corrispondenti di guerra addestrati al pronto soccorso, era stato velocissimo a tirare fuori il kit di primo aiuto, il mercurio cromo, il pennellino. Ma la verità era che quella, forse, era una di quelle occasioni in cui niente avrebbe aiutato, anzi, qualsiasi cosa avrebbe solo contribuito a peggiorare le cose. Hugh aveva alzato il capo e guardato Yvonne. Il console gli aveva preso una mano, lei gliela stringeva con forza. Il camion, lanciato verso Tomalin, correva e traballava come prima. I festoni sgargianti ammiccavano con i loro colori sgargianti. Arrivarono altri passeggeri di corsa dai campi, con gli uomini che si guardavano con aria complice, mentre la corriera stava superandosi. Non aveva mai toccato velocità simili. Forse anche l'autobus sapeva che era un giorno di ferie. Polvere, 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 filtrando dai finestrini una morbida invasione di disfacimento, riempiva la corriera. All'improvviso il console diede di gomito a Hugh, piegando la testa verso il pelado che Hugh non s'era certo scordato. Per tutto quel tempo era rimasto seduto diritto, gingillandosi con qualcosa in grembo. La giacca abbottonata, i due cappelli in testa, il crocefisso a posto, sempre con la stessa espressione di prima, anche se dopo il suo comportamento lì fuori, stranamente esemplare, sembrava molto più in sé. Hugh annuì con un sorriso, poi guardò altrove. Il console gli diede un'altra gomitata. «Vedi anche tu quello che vedo io!» «Cosa?» Hugh fece segno di no. Poi scrutò, obbediente, il pelado. E non vide niente. Poi vide, ma senza capire. Le sporche mani da conquistador del pelado, prima strette intorno al melone, adesso stringevano una triste pila di pesos e centavos d'argento, sporca di sangue. Il pelado aveva rubato i soldi all'indio moribondo.
Non solo a quel punto, sorpreso dal controllore che era spuntato ghignando dal finestrino, selezionò con cura qualche monetina dalla pila, rivolse un sorriso agli accigliati passeggeri come se si aspettasse qualche apprezzamento sulla sua furbizia e con quelli pagò il biglietto. Ma nessuno commentò, per il semplice motivo che nessuno, a parte il console Hugh, sembrava aver capito quant'era stato furbo. Adesso Hugh tirò fuori la bottiglietta di habanero e la passò a Jeff, che la passò a Yvonne. Lei si strozzò, non s'era resa conto di nulla e fu tutto molto semplice e tutti buttarono giù un sorso. Ripensandoci, la cosa più stupefacente non era che il pelato avesse rubato d'impulso i soldi, ma che adesso non si desse nemmeno tanto la pena di nasconderli, che aprisse e chiudesse di continuo il palmo con le monetine d'argento e di rame insanguinate, di modo che chiunque, volendo, potesse vederle. In discesa, e mentre percorrevano i tornanti di Tomalin, l'autista non mollò mai il freno a mano, strepitante. Sulla destra s'apriva uno strapiombo senza parapetto. Dall'orrido spuntava una grande montagnola polverosa coperta di arbusti con gli alberi che sporgevano nel vuoto. L'Ixtac Sihuatl era sparito alla vista, ma lungo la discesa, a ogni svolta e a ogni tornante, il Popocatepetl appariva e spariva di continuo, sempre diverso. È adesso lontano, adesso enormemente a portata di mano, un attimo prima incalcolabilmente distante, quello dopo incombente, dietro l'angolo, con la sua meravigliosa inaccessibilità fatta di declivi, valli, boschi, la cima spazzata dalle nuvole, battuta dalla grandine e dalla neve. Poi una chiesa bianca, e quindi rieccoli in città, una città con una lunga strada, un cul-de-sac e molti viottoli, che convergevano verso un laghetto o un bacino idrico più avanti, dove la gente faceva il bagno, oltre il quale cominciava il bosco. Il capolinea era accanto al lago. I tre scesero in mezzo alla polvere, abbagliati da tutto quel bianco, dalla luce abbacinante del pomeriggio. Le vecchiette e gli altri passeggeri erano spariti. Da un uscio arrivarono gli accordi lamentosi di una chitarra e lì vicino c'era il suono rinfrescante dell'acqua corrente o di una cascata. Jeff indicò una strada e si incamminarono verso l'arena Tomalin.